Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da cari villeggianti, oggi è il 18 dicembre 2023, lunedì. Inizia la settimana 51 con il 352esimo giorno. Che cosa ascoltare? Ascoltare la O511 Milano-San Gottardo è la seconda puntata. Parliamo del quartiere di San Gottardo e oltre. Delle burlesche dicerie sui formaggiat e la chiesa di San Gottardo al corso. Le letterine. Le lettere di amore muoiono come genere letterario perché non ci sono più i caminetti in cui bruciarle. Ma i caminetti adesso sono tornati di moda, civettuoli, piccolini, dagli stranissimi originali novecentesche forme, che però sempre caminetti ci sono e ancora offrono di conseguenza la possibilità di bruciarvi, se del caso, quante lettere d'amore si vogliono terminare un idillio. La stagione ideale per certe operazioni va da sé che sarebbe la stagione invernale e risulta quantomeno accettabile allora il calore del suo caminetto mentre si butta nel fuoco quelle lettere ormai odiate, piene zeppe come sono di «giuro di amarti fino alla morte» e con simili frasi scritti da individui risultati poi spergiuri. Però a volte, purtroppo, a bruciare nel caminetto le lettere d'amore non si possono aspettare i primi freddi, si evita a volte ad una febbre, febbrile e giustificatissima impazienza la bella abbandonata che si è abbandonata nel mese di giugno, obbedendo a un impulso irresistibile. Egualmente, accende il caminetto, rivoli di sudore che scorrono allora lungo le guance, rendendolo un'operazione ancora più irritante, che già si sarebbe da prendersi a schiaffi al sol pensiero di aver creduto a tante dichiarazioni in scritto d'amore eterno, che invece di eterno alla prova dei fatti. Si è rivelato solo provvisorio e poi anche benissimo può darsi che la bella addormentata nel mese di giugno si prenda schiaffi sul seno a causa di zanzare attirati dalla fiamma del caminetto e ancora di più da chi l'ha accesa pensando che la fiamma è anche passione amorosa e anche la persona che si ama verrebbe la voglia di parafrasare quanto dice un poeta toscano. Credevo che l'amore fosse un bel gioco. Beh, riuscita, una fiamma di fuoco. I toponimi di Biandronno. Castel è una località nota anche come Castelvetro, presumibilmente derivate da una forma latina Castellum Veterum, cioè Castello Vecchio. È la parte più alta del paese, situata di fronte alla piazza cittadina rivolta a strapiombo sul lago di Varese, a sud della chiesa di San Lorenzo. La Custera è una cresta che si estende longitudinalmente tra il Laghetto e il comune di Bardello, che confina a nord con Biandronno. Questo rialzo del terreno è così denominato nella parte ovest. La parte est, invece, verso il lago, è nota come Runkit. Il nome Custera è da far risalire al termine costa, con l'accezione di pendio, parte rialzata, con l'aggiunta del suffisso era. La fornace, in dialetto noto come fournace, è una costruzione realizzata nei primi anni dei venti del secolo scorso che ci ha fornito di mattoni e laterizi il comune di Biandronno e i limitrofi fino agli anni 60. Il sito è ubicato al sud della strada comunale che da Biandronno porta al limitrofo comune di Bregano. Viaggi nel tempo, i fondi di caffè. 19 novembre 1937. Il nucleo di polizia tributaria sta concludendo le indagini sul contrabbando, che come abbiamo già pubblicato veniva esercitato da un gruppo di donne del Comasco, le quali recavano il caffè a Milano nascondendoli in busti a doppio fondo, indossati sotto le vesti. A Capocchia, 7-8 novembre 1881. Angelo Giambelli, macchinista di 25 anni, per un motivo che assolutamente egli non vuole confessare, trangugiò ieri una schifosa miscela di lucilina e di capocchie di zolfanelli con l'intento di morirne. Ma il bruciore delle viscere gli strappò grida che fecero accorrere i suoi salvatori, i quali, fattogli prima ingoiare un revulsivo, lo affidarono alle cure più salutari dall'ospedale maggiore, dal quale uscirà guarito forse oggi o domani stesso. I festi da Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio annuncia il Natale. Un tempo si incominciava ad attenderlo dopo i morti. Era questione di settimane e poi sarebbe arrivato. Arrivava carico di pom e naranzi. Fin dalla sera della vigilia, in piazza San Giovanni e in piazza Santa Maria, i carrelli dei fruttivendoli, rischiarati da candele col cappuccio di carta velina colorata o con le fiamme di acetilene, si schieravano per l'attacco. Sotto l'ombrellone dalla palassa, mele e arance facevano montagna. I ragazzetti facevano ressa intorno. Le mamme, con la sportina sotto braccio e con quattro palanchetti in mano, aspettavano il loro turno per poter fare acquisti. I ragazzi indicavano loro le mele più rosse, anche se non erano più saporite, solo perché erano attraenti. Nell'attesa cantarellavano «Sant'Antoni, Almadei, un pom!» Sant'Ambrose, ma fa fei queus, San Libéa, ma la pelà, e San Guluso, ma li ha mangià. L'avanzà il chuchon, ma la butà sul muson. Sant'Ambrose, al ven, comprei genti, cal ven Sant'Ambrose, ta è lì cal ven. E i ragazzi si guardavano intorno per vedere se Sant'Ambrogio stesso stesse arrivando sul serio. Questo santo incuteva molta soggezione, sia per il suo aspetto maestoso e severo, sia per quel frustino che tiene sempre a portata di mano, pronto a lasciarlo cadere sulla schiera dei malamenti. E prima di Natale, un tempo come oggi, molte cose dovevano essere messe a posto. Se c'erano dei bronci, dovevano sparire. Se c'erano delle polemiche, dovevano essere interrotte. Se c'erano malumori di qualsiasi origine, giustificati o meno, dovevano essere eliminati. Sant'Ambrogio accordava solo 2 settimane di tempo per fare tutto ciò. Egli, inoltre, non arrivava mai da solo. Dietro di lui c'era la Madonna, la festa dell'Immacolata Concezione. Per questo si parlava di festi da Sant'Ambrogio, per indicare che le feste erano due, inclusa quella della Madonna. La festa di Sant'Ambrogio si svolgeva prevalentemente al centro della città, nelle piazze di San Giovanni e di Santa Maria. La festa della Madonna si localizzava invece nella zona di San Michele e precisamente sulla piazzetta della Madonna da Pra. Se Sant'Ambrogio portava mele e arance, la Madonna portava i cupeti. La sua era appunto la festa dei cupeti, così come era la festa di Musi, di Murusi, dei fidanzati. Infatti la maggior parte dei fidanzamenti avveniva in veste ufficiale durante la festa dell'Immacolata, anche perché i matrimoni venivano generalmente celebrati subito dopo Pasqua. Se il re Giù era favorevole alla cosa, il fidanzato veniva ammesso in casa alla sera e naturalmente, per rendere più gradito il suo ingresso, si presentava munito di uno scartoffio da cupetti. Dovevano essere almeno una dozzina per accontentare tutte le bocche. Alla Madonna da Pra erano ben tante le bancarelle che vendevano le coppette, i croccanti, i torroni, i diavolotti, i mane e cristi e lo zucchero filato. Nel pomeriggio la piazza non aveva abbastanza spazio per accogliere tutta la folla che vi si accalcava. Quando faceva scuro, la gente finalmente si diradava. Le discussioni interrotte dal calare della sera riprendevano più tardi nelle case accanto al fuoco, tra un bicchiere di vino e una branca da castagno, perché le coppette da sole bastavano appena ad addolcire la bocca. A domani. www.redigio.it e la storia continua.